La storia in podcast di Focus.
Ben ritrovati, riprendiamo la nostra conversazione su John Fitzgerald Kennedy. Dunque, dove eravamo rimasti? Bene, veniamo finalmente a vedere un po' questa presidenza di Kennedy, che durò non molto, meno di 3 anni, come dicevo all'inizio, da gennaio 61 a novembre 63, però non fu una presidenza priva di eventi, soprattutto sul fronte internazionale. Kennedy dovette affrontare la crisi seguita alla costruzione del muro di Berlino, presiedette al disastro della Baia dei Porci, una fallita invasione di Cuba da parte di anticastristi armati e addestrati dalla CIA, e soprattutto, forse la crisi più famosa e più grave, la crisi dei missili di Cuba che seguì al disastro della Baia dei Porci. Perché non affrontiamo brevemente ognuno di questi e partiamo dal muro, anche se cronologicamente non è la prima, però per tenere insieme le due relative a Cuba. Partiamo dal muro, agosto 61, che responsabilità pensi si possa dare a Kennedy, se si può dare, per la decisione dell'allora leader sovietico Nikita Khrushchev di ordinare la costruzione del muro e del modo in cui poi la questione è stata gestita per i 30 anni successivi?
Sul caso specifico credo che la responsabilità di Kennedy siano limitate. Allora, Kennedy si insedia con l'obiettivo di rispondere a una sfida sovietica che si è fatta più intensa e più globale, perché la leadership post-staliniana ha lanciato un'offensiva globale centrata sulla capacità di mostrare il modello di sviluppo sovietico, di rapida, di modernità industriale, come un modello praticabile e replicabile dai paesi in via di sviluppo, nelle realtà postcoloniali. Stiamo parlando di una grande fase di decolonizzazione. La guerra fredda si globalizza e Kennedy partecipa attivamente a questa globalizzazione della guerra fredda. Aumenta le spese militari, accusa il suo predecessore di una passività di fronte alla sfida sovietica, si circonda di esperti. Uno molto influente, uno storico economista, Walt Rostow, che offre un modello di sviluppo alternativo, questo suo famoso libro, Gli stadi dello sviluppo economico, un modello di sviluppo alternativo a quello marxista sovietico, promuove programmi di investimento e di sostegno allo sviluppo, dicevo prima, in varie parti del mondo. Quindi Kennedy rilancia la competizione della guerra fredda e lo fa anche, come dire, con degli scivoloni, da senatore, da candidato presidenziale, accuserà l'amministrazione Eisenhower di aver accettato un missile gap, un gap missilistico, uno svantaggio di tecnologia missilistica verso l'Unione Sovietica, e questo giustificherà una politica di più alti investimenti militari, quando in realtà non era così, o meglio, il gap missilistico esisteva ma era ancora chiaramente a vantaggio degli Stati Uniti. Quindi Kennedy rilancia la competizione con l'Unione Sovietica, lo fa su una scala globale, lo fa utilizzando soprattutto gli strumenti della politica di modernizzazione e di sostegno allo sviluppo economico, si impegna per offrire un modello alternativo a quello che esercitava, dicevo, un fascino rilevante incarnato dall'Unione Sovietica, e dentro questa nuova competizione, insomma, il rischio che si accendano nuovi fronti di tensione è molto forte, e alcuni fronti di tensione, come vedremo, si accenderanno. Rispetto a Berlino, in realtà, come dire, il problema si era andato incancrenendo negli anni precedenti, indipendentemente da Kennedy, con questa emorragia di persone, soprattutto di figure qualificate dalla Germania dell'Est che scappavano, approfittando del passaggio da Berlino, che scappavano verso Ovest. In ultimo, il muro risolve brutalmente la questione, stabilizza brutalmente la questione. Kennedy ovviamente sfrutterà, come tanti altri presidenti dopo di lui, Kennedy sfrutterà quel muro per contrastare con efficacia, contrapporre con efficacia la natura oppressiva del controllo sovietico sulla Germania dell'Est, sull'Europa centro-orientale, con come dire, quella natura inclusiva, consensuale, collaborativa della leadership o dell'egemonia degli Stati Uniti nel loro blocco in Europa. Però rispetto alla decisione specifica di erigere il muro, le responsabilità di Kennedy credo si siano relative.
Fra l'altro, la costruzione del muro, o quantomeno la crisi a Berlino, diede occasione a Kennedy di dare un altro dei suoi discorsi più famosi, no? Proprio a Berlino, che è rimasto iconico.
Sì, se posso, in realtà apre una tradizione che poi verrà replicata da Reagan, quando Reagan invita Gorbaciov ad abbattere il muro, e in una certa misura verrà ripresa anche da Barack Obama, non ancora presidente, candidato presidenziale, quando sceglie Berlino per un bagno di folla, ma anche molto maggiore di quelli di Kennedy e di Reagan, per un bagno di folla, dicevo, messo poi al servizio di questo suo ethos cosmopolita inclusivo che diventerà parte centrale del registro retorico di Obama.
Non a caso Obama è il presidente che più di ogni altro è stato paragonato, credo giustamente, legittimamente, a Kennedy, proprio per questa sua capacità di veicolare il suo messaggio anche attraverso l'immagine, la proiezione verso il futuro, una proiezione chiaramente ottimistica. Obama fa parte della lista dei 13, ma come discuteremo quando arriveremo ad affrontarlo, è stata una decisione combattuta. Io ero contrario, Mario era favorevole e di fronte alle, diciamo, alle competenze e alle conoscenze di Mario io faccio un passo indietro, ma ci dovrà giustificare perché Obama sì e Kennedy no. Tra l'altro Kennedy fu chiaramente un anticomunista, molto molto deciso in questo senso, e credo che in qualche modo, non dico che inaugurò, ma definì una linea a cui poi i democratici negli anni successivi si attennero, di intransigenza nei confronti del comunismo, nei confronti dell'Unione Sovietica. Non scordiamoci che i repubblicani allora in politica estera non erano altrettanto intransigenti quanto lo sono ora, e anzi con Nixon vissero una stagione piuttosto, diciamo, aperta al negoziato, al compromesso. Ma non anticipiamo i tempi. Però l'Unione Sovietica resta naturalmente la sfida principale di politica estera dell'amministrazione Kennedy, in generale degli Stati Uniti per 40 anni. Chiaramente la crisi di Berlino è una crisi molto grave, però è una crisi che alla fine in realtà ha un esito che, come dicevi tu, è stabilizzatore delle relazioni, perché toglie alla radice il problema dell'esodo continuo di berlinesi dell'est, in generale tedeschi dell'est, verso Berlino Ovest e la Germania federale. Diverso è il caso di Cuba, dove nel 1959 una rivoluzione popolare toglie di mezzo un leader chiaramente filoamericano, legatissimo anche alla mafia italoamericana. Questi sono anche gli anni, diciamo, fra virgolette, d'oro della mafia italoamericana. Va al potere il leader della rivolta, Fidel Castro, che poco dopo avere preso il potere, diciamo, si schiera con l'Unione Sovietica, e quindi succede dopo e non prima della rivoluzione. Questo porterà a una serie di crisi, Baia de Porci e soprattutto la crisi dei missili. Fra aprile del 61, Baia de Porci, e ottobre del 62, la finest hour, come si direbbe in inglese, l'ora più alta di Kennedy, 13 giorni che sconvolsero il mondo e che lo portarono quasi al conflitto nucleare. Mario, a te l'ardua sfida di sintetizzare la politica di Kennedy verso Cuba e soprattutto come gestì la crisi dei missili.
Allora, in grande sintesi, come dicevi tu, Kennedy è un cold warrior, è un liberal che crede nella guerra fredda e che per rispondere alla sfida che si è fatta globale dell'Unione Sovietica, del comunismo internazionale, ritiene che gli Stati Uniti debbano ricorrere a una vasta, no, panoplia, un vasto arsenale di strumenti che possono essere militari, economici, culturali, c'erano grandi investimenti in diplomazia culturale. E così via, no? Chi studia poi la guerra fredda vede qua tutte queste dimensioni. Gli Stati Uniti finanziano i loro corpi di balletto, finanziano le tournée internazionali dei loro corpi di balletto per contrastare la popolarità del Bolshoi e del balletto sovietico, per intenderci. Quindi chi studia la guerra fredda oggi guarda tutte queste dimensioni. Abbiamo un paio di libri molto belli sulla guerra fredda del balletto o degli sport, ecco. E con Kennedy questa pluralità di strumenti con cui combattere la guerra fredda vengono utilizzati, strumenti militari. I fratelli Kennedy sono dei fan delle dottrine controinsurrezionali, ad esempio, ritengono che l'amministrazione Eisenhower, che invece si era adoperata per ridurre le spese militari, avesse un approccio troppo rigido e troppo basato esclusivamente sulla deterrenza nucleare. Politiche di aiuti allo sviluppo, grandi piani per costruire dighe, promuovere l'elettrificazione, modernizzare società non ancora ritenute moderne, dicevo dall'America Latina al sud-est asiatico, da un certo momento in poi all'Africa e così via. E azioni incisive per contrastare la diffusione del fuoco rivoluzionario comunista, per usare, come dire, categorie guevariane, nell'emisfero occidentale. E ovviamente la rivoluzione cubana e quel che ne consegue è considerato come pericolo, perché c'è un sforzo deliberato poi di Cuba, che si intensificherà negli anni successivi, di internazionalizzare la sua esperienza rivoluzionaria. Dalle Americhe all'Africa, l'impegno cubano in Africa dalla metà degli anni 60 in poi è per certi aspetti straordinario, dalle missioni di Guevara in Congo ai medici, infermieri e soldati che vengono mandati in Guinea-Bissau piuttosto che in Angola, l'attivismo cubano è molto marcato, quindi va data una risposta. C'è un elemento, se vogliamo, più legato alla specificità di Cuba, a pochi chilometri dalle coste americane, da un punto di vista simbolico, avere un regime socialista alleato dell'Unione Sovietica, come dire, che si vede dal sud della Florida, pone dei problemi, ovviamente, quindi c'è anche un'idea di un'umiliazione, e quindi ci sono piani per rovesciare il regime cubano. Uno di questi viene ereditato da Kennedy, che porterà poi al fiasco colossale della Baia dei Porci. Altri verranno promossi sotto Kennedy, incluso tanti programmi per l'eliminazione di Fidel Castro. Sono stati poi rivelati dalle inchieste congressuali degli anni 70 e da alcune rivelazioni giornalistiche, questi progetti per assassinare Castro, per fargli ingerire delle sostanze tossiche che lo avrebbero interamente depilato, perché si riteneva che la barba rivoluzionaria di Castro avesse un appeal che andava combattuto, programmi degni, diciamo così, di 007, dei libri di Ian Fleming, che peraltro Kennedy amava. E poi c'è il momento topico anche nella costruzione della mitologia kennediana, è la Baia dei Porci, quando, la faccio molto breve, l'Unione Sovietica cercò di installare dei missili a raggio medio e intermedio che potevano portare delle testate nucleari capaci di colpire gli Stati Uniti e le città statunitensi, capaci anche di compensare quel immenso gap di capacità militari, gap missilistico di cui gli Stati Uniti beneficiavano. In sostanza, gli Stati Uniti avevano allora, grazie alla distribuzione del loro arsenale, una capacità di primo colpo con armi nucleari sull'Unione Sovietica che l'Unione Sovietica non aveva, e che avrebbe potuto forse addirittura azzerare la capacità dell'Unione Sovietica di rispondere, la capacità del deterrente sovietico. L'Unione Sovietica investirà in missili a lunga gittata solo negli anni successivi, compensando e pareggiando questa superiorità americana. E quindi ci si ritrova, l'Unione Sovietica voleva dispiegare questi missili per cercare di riequilibrare quello che era un contesto ancora di forte squilibrio, di forte asimmetria, cui gli Stati Uniti potevano colpire l'Unione Sovietica molto molto di più di quanto non potesse fare l'Unione Sovietica in risposta. Cosa accade allora quando finalmente si scoprono queste installazioni missilistiche sovietiche, con la presenza di decine di tecnici e militari sovietici sull'isola di Cuba? Kennedy informa il pubblico, dopo alcuni giorni crea un comitato specifico che ha il compito di gestire questa crisi. La premessa è che quei missili non possano essere dispiegati, per il pericolo strategico che ne derivava, per l'umiliazione politica che ne sarebbe conseguita e per il potenziale danno elettorale che ci sarebbe stato per Kennedy. Quindi non si può accettare l'installazione di quei missili. Vengono valutate varie opzioni: l'invasione dell'isola, il bombardamento, alcune sollecitate, diciamo così, da falchi militari che vorrebbero un'azione rapida e dura, contempli l'utilizzo dello strumento militare con il rischio di scatenare una guerra con l'Unione Sovietica, Kennedy opta per la soluzione della quarantena. Viene messa una quarantena, vengono dispiegate varie navi, viene fatto un cordone attorno all'isola di Cuba per impedire che le navi sovietiche che portano i materiali necessari per il completamento delle installazioni giungano sull'isola, con un rischio di uno scontro sui mari. In realtà Khrushchev infine indietreggerà. Otterrà molto Khrushchev, perché otterrà l'impegno statunitense a non invadere Cuba, otterrà lo smantellamento di alcuni missili a raggio medio-intermedio statunitensi in Turchia, missili che puntano direttamente la mia dacia, aveva detto Khrushchev, ma tutto ciò è in parte non viene rivelato al pubblico, rimane segreto. Da quella crisi Kennedy emergerà come uno statista freddo ma responsabile, capace di impedire all'Unione Sovietica di raggiungere i suoi obiettivi senza scatenare una guerra, freddo, responsabile e indisponibile al compromesso, mentre per Khrushchev sarà una monumentale umiliazione che ne farà, diciamo così, ne eroderà la credibilità rivoluzionaria. Castro sarà indignato da questo indietreggiamento di Khrushchev, da un lato, mentre per i vertici del Politburo sovietico Khrushchev aveva agito in maniera azzardata e spregiudicata, e sarà, diciamo, la premessa della fine della sua leadership. Kennedy ne esce vincitore perché gestisce bene la crisi in sé, questo va detto, ma anche perché la presentazione, la rappresentazione pubblica e mediatica della crisi omette di considerare tutta una serie di elementi, non evidenzia a sufficienza il fatto che ci fosse stato un baratto con delle concessioni anche significative fatte all'Unione Sovietica.
Diciamo che Kennedy la gestì in maniera formidabile, direi, sul piano politico. Io credo che il compromesso a cui Kennedy e Khrushchev giunsero fosse un compromesso che in ogni caso garantiva gli interessi fondamentali degli americani sulla questione, quindi fosse un successo in sé per sé, ma raccontarla senza tutta la parte delle concessioni che fu omessa al grande pubblico in Occidente, sicuramente al grande pubblico in America, fu un colpo di genio, di propaganda, diciamo così, perché Kennedy ne emerse come il trionfatore assoluto. Credo che la crisi dei missili di Cuba, da cui Khrushchev uscì così male, poi ne contribuì in maniera determinante a causare la fine del segretariato di Khrushchev, che si concluse nel 64 e, come sempre, nell'Unione Sovietica non si concluse, diciamo, in maniera consensuale, ecco, in maniera sempre pacifica.
Se posso, solo una postilla, molto importante. In conseguenza di quella crisi viene attivata la famosa linea rossa, un canale di comunicazione immediato per evitare che cattive comunicazioni, fraintendimenti, ritardi nelle comunicazioni potessero creare inavvertitamente delle spirali poi incontrollabili. La storia delle relazioni internazionali è fatta anche da cattive comunicazioni, da fraintendimenti, da cattive percezioni delle intenzioni della controparte. Quindi Stati Uniti e Unione Sovietica cercano di farsi più trasparenti gli uni agli altri. Pochi mesi più tardi, siamo nell'estate del 63, con il Regno Unito firmeranno un accordo che limita, il famoso Test Ban Treaty, che limita gli esperimenti nucleari, che rende più difficile ottenere un'arma nucleare. Non a caso Francia e Cina non lo firmeranno quell'accordo, ed è un accordo cruciale per chi studia la guerra fredda. Alcuni storici, Anders Stefanson, addirittura sostengono che finisca la guerra fredda allora, nel 63, non nell'89, non nel 91, ma addirittura nel 63, perché, ed è importante, è una coda anche della crisi cubana, Stati Uniti e Unione Sovietica capiscono di avere un comune denominatore, un interesse comune potentissimo, che è quello di evitare una guerra nucleare ed evitare la proliferazione nucleare. E i due grandi nemici della guerra fredda cominciano a negoziare sul terreno del nucleare, che diventerà il terreno privilegiato delle loro interazioni e della loro distensione.
Senz'altro, è un punto di fondamentale importanza quello che stai sottolineando, e forse è anche il caso un po' di ricordare quanto forte l'impressione sul mondo fu della crisi dei missili di Cuba. Oggi lo raccontiamo come un episodio storico, senz'altro l'evento di maggiore rilevanza durante la presidenza Kennedy. Però fu un momento in cui l'opinione pubblica internazionale trattenne il fiato nel vero senso della parola. E mi piace ricordare che soltanto un paio d'anni dopo uscì un film che più di ogni altro rappresenta le idiosincrasie di quell'epoca della Guerra Fredda, un film di Stanley Kubrick, Il Dottor Stranamore, ovvero Come ho imparato a non preoccuparmi della bomba, fra l'altro dal mio punto di vista il film più bello, forse non il migliore, ma il film più bello di Kubrick, divertentissimo, allo stesso tempo tragico, quindi lancio anche questo suggerimento a chi non l'ha mai visto, assolutamente di vederlo, perché restituisce chiaramente in forma umoristica, satirica, l'atmosfera del tempo. E anche ci sono delle scene divertentissime in cui il presidente americano e il leader sovietico si parlano proprio attraverso la famosa linea rossa. Allora, prima di arrivare alla fine della presidenza, che è anche la fine della vita di Kennedy, soltanto una nota sulla politica interna. Tu all'inizio avevi accennato al fatto che Kennedy promise molto, ma non attuò molto. Resta aperta la domanda: avrebbe potuto farlo se fosse rimasto in carica in un secondo mandato? E che cosa ci puoi dire della politica interna di Kennedy? In che cosa si distinse o in che cosa non si distinse, in realtà, forse sarebbe caso di dire.
Anch'io adoro il dottor Stranamore, addirittura nella mia classe della triennale, quando facciamo la sessione sulle armi nucleari, non do documenti, fonti primarie, testuali, come faccio d'abitudine tra le letture nel syllabus, ma faccio vedere loro il film. Utilizzo il film come una fonte primaria ed è molto poi divertente le discussioni che ne conseguono con gli studenti. Sulla politica interna, un paio di cose vanno dette. Da un lato, la filosofia kennediana e anche del mondo che lo circonda è quella di un keynesismo conservatore, cioè c'è una convinzione che l'economia vada stimolata, ma che questo stimolo deve fare leva soprattutto sulla fiscalità più che sugli investimenti. E quindi sono tagli alle tasse, ci sono programmi di investimenti pubblici nelle aree più povere, molti si arenano al congresso, il più importante forse è quello per lo sviluppo di un'area depressa, degli Appalachi. La grande questione però sul piano interno all'epoca sono i diritti civili e la lotta contro la segregazione razziale nel sud, in corso da alcuni anni con una mobilitazione forte che coinvolge l'attivismo nero americano, le associazioni tradizionali di questo attivismo, anche più conservatrici come l'NAACP e nuovi gruppi che si articolano attorno a alcuni leader carismatici e straordinariamente capaci, il più importante è Martin Luther King, ma sicuramente non è l'unico, che utilizzano forme di protesta non violenta, a volte ispirate dall'esperienza gandhiana, ispirate ovviamente dalla fede, le chiese battiste giocano un ruolo fondamentale in tutto ciò, a cui il Sud bianco risponde con estrema violenza. Kennedy, allora, gli studiosi hanno spesso sottolineato la passività dell'amministrazione Kennedy rispetto a tutto ciò. Kennedy credeva in un approccio gradualista, credeva, ovviamente era favorevole, come suo fratello che poi gestiva praticamente dal Ministero della Giustizia molte di queste questioni, credeva che con gradualità si sarebbe potuti giungere al superamento de iure e poi di fatto della segregazione nel sud, non usa il potere federale in modo incisivo, ha bisogno del sostegno del blocco democratico sudista al congresso, anzi finisce per nominare giudici conservatori varie corti distrettuali e di appello del sud più di quanto non abbia fatto Eisenhower, perché quelle nomine dovevano essere concordate, negoziate con il Senato e approvate dal Senato, e c'era una sorta di potere di veto degli stati sudisti, dei rappresentanti, dei senatori del sud. Quindi su quell'aspetto lì le corti avevano giocato un ruolo cruciale nel favorire l'emancipazione e la desegregazione nel sud, e su quel terreno cruciale lì si fa addirittura un passo indietro. Insomma, pochi mesi prima di morire, dopo un'ondata di violenze terribile, le famose proteste di Birmingham in Alabama, Kennedy finalmente mette sul tavolo un progetto di legge onnicomprensivo in materia di diritti civili, lo presenta, lo annuncia, però non passerà al Congresso passerà solo con il suo successore Lyndon Johnson. E qui c'è il grande punto interrogativo, qui accennavi tu, che vale per i diritti civili come per l'escalation dell'intervento militare statunitense in Vietnam. No, anche sul Vietnam sono gli anni di Kennedy, gli anni in cui cresce e significativamente la presenza militare statunitense in Vietnam, la decisione di puntellare il Vietnam del Sud anche a costo di aumentare di molto la presenza militare statunitense diretta, la partecipazione diretta di soldati americani, nelle fattispecie di forze speciali, alle operazioni militari in Vietnam. Vietnam e i diritti civili pongono una grande questione, grande se a cui è impossibile dare risposta. Cosa sarebbe accaduto se non fosse stato assassinato? La grande maggioranza degli storici dicono nulla di diverso, sostanzialmente, nulla di particolarmente diverso, soprattutto sul Vietnam. E ci sono delle eccezioni che dicono ad esempio che Kennedy avrebbe avuto un capitale politico sul Vietnam, una credibilità, una forza che Johnson non aveva. Johnson aumenta l'intervento in Vietnam anche per proteggere, ne parleremo, il suo grande programma, la Great Society, il suo grande programma di riforme interne. Quindi si dice che Kennedy era meno vulnerabile politicamente di Johnson, poteva resistere maggiormente alle pressioni. Sul tema dei diritti civili, chi dice che con Kennedy si sarebbe finalmente fatto quello che poi Johnson avrebbe fatto, e beh, lo dice sostenendo che in un secondo mandato Kennedy sarebbe stato liberato, liberato dall'ipoteca del Sud democratico, liberato dall'obbligo di mantenere queste maggioranze al Congresso, liberato dalla paura di perdere il voto bianco del Sud perché comunque non poteva candidarsi a un terzo mandato. E rimane un grande punto di domanda. Quel che possiamo dire è che sul tema fondamentale dei diritti civili l'amministrazione Kennedy fece poco e portò a casa poco.
Cosa sarebbe successo se Kennedy non fosse stato assassinato? Quindi proprio a questo assassinio dobbiamo arrivare, Mario. 22 novembre 1963, Dallas, Kennedy, mentre sfila nella decappottabile presidenziale accanto alla moglie, viene colpito a morte da colpi di fucile. E muore, credo, lo stesso giorno o poche ore dopo comunque. In aereo, nell'aereo che riporta la bara a Washington, il vicepresidente Lyndon Johnson giura come presidente. Sarà poi Johnson a concludere, diciamo, il mandato dei 4 anni cominciato con Kennedy, e poi verrà rieletto in un trionfo elettorale anche sull'onda dell'emotiva suscitata dalla morte di Kennedy. E poi avvierà una presidenza di colossale importanza, come abbiamo più volte detto e anticipato. Una delle prime, credo, iniziative che Johnson decise fu l'istituzione di una commissione, la commissione Warren, nota così dal suo presidente, che se non sbaglio, Mario, era un membro della Corte Suprema, sto dicendo una fesseria
No, è
adesso,
corretto, un giudice della Corte
un
Suprema.
giudice della Corte Suprema. E la commissione Warren indagò sull'assassinio e indicò nella persona che era stata subito dopo arrestata, Lee Harvey Oswald, come l'unico attentatore. Ma oggi, a tutt'oggi, anzi direi, perché da tempo la tesi che Oswald sia stato l'unico attentatore non è accettata a livello di, diciamo, consenso pubblico, perché l'assassinio di JFK è, diciamoci la verità, un po' la madre di tutte le teorie cospirazioniste che trovano così tanto terreno fertile negli Stati Uniti e ormai anche ben oltre gli Stati Uniti. Io, per esempio, posso raccontare un paio di aneddoti. Io ne sono stato fortemente influenzato attraverso opere di narrativa, di intrattenimento. Nei primi anni 90 ho visto il film di Oliver Stone, JFK, in cui chiaramente si trasmette l'idea di una grande cospirazione, anche se non ci si capisce niente a dire la verità. Però il senso è che la cosa fosse molto più grande che il solo Lee Harvey Oswald. Qualche anno più tardi ho letto un romanzo, tra l'altro stupendo, anche se bisogna avere pelo sullo stomaco per leggerlo, che si chiama American Tabloid, da parte di James Ellroy, che è l'autore, per esempio, di Black Dahlia o La Dahlia Nera o LA Confidential, forse romanzi suoi più famosi. E American Tabloid è ambientato durante, diciamo, la presidenza Kennedy, e racconta anche come si arrivò all'assassinio di Kennedy, come una specie di grande cospirazione che comprendeva la CIA, i sovietici, i cubani, ma soprattutto la mafia italoamericana di allora. Mario, Che cosa dicono invece gli storici sull'assassinio di Kennedy? Si è raggiunto un consenso sufficiente sulla base di documentazione giudiziaria su che cosa effettivamente sia successo il 22 novembre 1963 a Dallas?
Ma credo che tra gli storici la tesi condivisa e accettata è quella forse più difficile da accettare, perché appare assurda che abbia agito davvero un solo uomo, che questo uomo sia Oswald. Tu ricordavi quando uscì JFK di Stone, no? Io ero uno studente universitario all'epoca e una mia docente entusiasta del film, come tutti noi, mi disse: fortunati voi che tra 30 anni avrete finalmente accesso ai documenti e scopriremo finalmente la verità. E gli archivi nazionali hanno fatto vari progetti, hanno continuamente declassificato, desecretato e reso disponibili nuovi documenti. Gli ultimi sono di poche settimane fa, pochi mesi fa, sull'assassinio di Kennedy, le inchieste delle varie agenzie federali, tutti i file e i documenti della commissione Warren, della commissione successiva del Senato, e da tutto ciò che emerge, quel che sappiamo è la verità ufficiale, che è una verità che disturba, che urtica, perché appare poco credibile. Però questa è la verità che noi abbiamo in mano. Alcuni mesi fa, un anno fa, credo, ho fatto un documentario su Kennedy, sull'assassinio di Kennedy, ho partecipato a un documentario di Rai Storia sull'assassinio di Kennedy, in cui mi veniva posta questa domanda, perché è inevitabile, e in cui io rispondevo come sto rispondendo a te. E poi il giorno dopo ho fatto l'errore di andare sui social di Rai Storia per vedere i commenti del pubblico, diciamo, all'uscita di questo bel documentario basato anche su filmati inediti, molto bello. Ed era una valanga di insulti, diciamo così, allo storico prezzolato, una fattispecie il sottoscritto che crede alla bufala di Oswald, solo assassino. Mi ricordo un commento che diceva: ma questo poveraccio, riferendosi a me, manco il film di Oliver Stone ha visto, no? In cui Oliver Stone diventava fonte di autorità storiografica, no? Perché, ripeto, perché si fa fatica ad accettarlo, io questo lo capisco benissimo, però sulla base di tutto quel che sappiamo, sulla base delle commissioni d'inchiesta, dei documenti, noi sappiamo che è stato Oswald ad agire e ad agire da solo. Dopodiché il mistero in una certa misura rimane, perché è incredibile la vicenda.
Non credo infatti che la curiosità dell'opinione pubblica sarà mai saziata dall'idea che un personaggio come Oswald, che insomma era una specie di disadattato con simpatie comuniste, che credo fosse stato anche in Unione Sovietica, con un fucile rudimentale, possa fra l'altro colpire a una certa distanza un obiettivo o un movimento, no? Eppure effettivamente analisi balistiche, che non sono quelle presentate nel film di Stone, e prove documentali, diciamo, condivise dalla maggioranza degli storici, che è gente che studia e verifica le fonti, diciamo, rendono credibile l'ipotesi dell'unico autore dell'assassinio. Però la realtà è che probabilmente ci sono delle cose che non sapremo mai, anche il fatto che Oswald fu ucciso poco dopo da Jack Ruby, e in generale l'immensità dell'evento, il fatto che possa essere ridotto a una spiegazione così dozzinale, come un disadattato che riesce a sparare con grande perizia per poi venire liquidato da un'altra persona come Jack Ruby, non credo che sazierà mai la nostra curiosità o soddisferà mai il nostro desiderio di una spiegazione più consona appunto alla grandiosità tragica dell'evento. Ricordiamo che Kennedy è l'ultimo presidente americano a morire in carica, degli 8 che sono morti in carica dalla fondazione degli Stati Uniti, e anche l'ultimo naturalmente a morire di morte violenta. Ne sono morti ben 4 di morte violenta, però nel caso di Kennedy l'eco fu clamorosa, fu immensa, paragonabile soltanto a quella che sconvolse gli Stati Uniti quando fu ucciso il primo presidente a morire di morte violenta, Abraham Lincoln, un altro dei presidenti che di diritto stanno nella lista dei 13. Bene, con questo direi concludiamo. Mario, grazie mille ancora per la tua inesauribile capacità di sintesi e di racconto.
Grazie a voi, grazie a voi.
Questo episodio dovrà uscire in concomitanza con il 60° anniversario dell'assassinio di Kennedy e successivamente torneremo, diciamo, al programma originale. Abbiamo già registrato l'episodio su Jefferson, che però uscirà dopo, e poi continueremo con i presidenti che ci eravamo prefissati di raccontare. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.